Vorrei iniziare con due comunicazioni di servizio. La prima è che hanno aperto la possibilità per voi di fare valutazione dei corsi che state seguendo, degli insegnamenti che state seguendo in questo momento. Vi ricordo che questa parte deve essere fatta per accedere alle prove di esame quando ci saranno gli appelli e quindi non conviene nemmeno aspettare proprio il momento in cui si deve fare l'iscrizione all'esame per fare la valutazione, perché poi è una cosa che è utile per il corso di studio, è utile per noi e quindi va fatta nel modo con l'attenzione giusta, diciamo, piuttosto che mettere delle frecce a caso, che è solo controproducente. Perciò solo un invito a farlo e a farlo in modo efficace e diciamo che possa fornire delle indicazioni in generale sia ai docenti sia al corso di studio. Fatta questa prima comunicazione, la seconda è rispetto alla prova in itinere che con ogni probabilità, cioè però io ho come unica data il 10 di dicembre, perciò su quelli che avevano anche problemi di treni o cose, so che prendete come riferimento il 10 di dicembre per la prova in itinere e quindi il giovedì. Detto quello, a questo punto possiamo iniziare con alcune considerazioni sulla membrana plasmatica. In effetti tutto il nostro viaggio attraverso la cellula e la sintesi delle proteine e dei lipidi che abbiamo portato in parallelo ci ha fatto capire come esiste un meccanismo che permette un ricambio delle molecole che costituiscono la membrana plasmatica, e questo avviene attraverso la fusione delle vescicole con la membrana plasmatica. Che sia la secrezione costitutiva, che sia la secrezione regolata, comunque l'elemento di membrana che costituisce la vescicola finisce per essere parte integrante della membrana plasmatica. Se noi non avessimo l'evento inverso, cioè quello dell'endocitosi, avremmo una crescita della membrana plasmatica. Ci sono dei momenti in cui la cellula ha la necessità di far crescere la membrana plasmatica, tipicamente è la situazione dei neuroni che fanno crescere alcuni prolungamenti, in particolare gli assoni, e gli assoni sono dei prolungamenti che possono essere lunghissimi. Se voi fate il caso ai motoneuroni che hanno il corpo cellulare a livello del midollo spinale, devono mandare un loro assone fino ai muscoli che sono innervati. E quindi questo può voler dire avere la necessità di una quantità di membrana plasmatica molto elevata, perché ovviamente l'assone è circoscritto dalla membrana plasmatica unitariamente con il corpo cellulare. In questo caso significa che sarà ovviamente predominante l'aspetto di esocitosi, perché l'esocitosi è il modo con il quale riesco a far crescere la membrana. Quando una parte che è equivalente tra esocitosi e endocitosi riesco ad avere un equilibrio e quindi una dimensione totale della membrana plasmatica che non varia più. Ad esempio, una volta che l'assone ha raggiunto il suo bersaglio non deve continuare a crescere, ma in compenso continua ad avere l'apporto di nuove molecole e il turnover della membrana plasmatica stessa, e quindi si innesta il meccanismo dove c'è più equilibrio tra esocitosi e endocitosi. Quando è equilibrato, se è a favore dell'esocitosi, il prolungamento cresce. Se devo avere una riorganizzazione, in alcuni casi avete visto come le cellule hanno una mobilità, potrò avere la necessità di avere una endocitosi maggiore rispetto all'esocitosi, e a questo punto avrò un prolungamento che diventa sempre più piccolo. Se la cellula deve muoversi, dentro ai tessuti le cellule si muovono, c'è la migrazione cellulare, in particolare durante lo sviluppo, questo è molto importante, non tutte le cellule nascono nel punto residenziale dove svolgono le loro funzioni e quindi ci sono delle migrazioni cellulari che sono molto importanti e queste migrazioni sono possibili perché a questo punto gli eventi di endocitosi e esocitosi sono polarizzati. Cosa vuol dire polarizzati? Vuol dire che se io ho endocitosi, questo diventa la parte posteriore e le vescicole sono trasportate e dall'altra parte fanno esocitosi. Cioè, solo per dire, le cellule non sono dei carri armati, non è cingolato, non ruotolano su loro stesse. Okay? Le cellule per spostarsi fanno endocitosi sulla parte posteriore, esocitosi sulla parte anteriore. Poi usano il citoscheletro, le proteine motrici per spostare tutto il loro contenuto, il nucleo, gli organelli. Dopodiché rifanno endocitosi, spostano le vescicole, esocitosi e in questo modo si spostano. Quindi gli eventi di endocitosi e esocitosi avranno un ruolo sia sulla crescita della membrana plasmatica oppure all'inverso su una diminuzione, in particolare importante quando ci sono dei prolungamenti cellulari, avrà un ruolo se polarizzata nella migrazione cellulare, ha un ruolo nella comunicazione cellulare perché attraverso l'esocitosi mando dei messaggi ad altre cellule, attraverso l'endocitosi posso recuperare dei messaggi o anche dei nutrienti e poi mentre dicevo dell'esocitosi ovviamente c'è anche il ruolo di eliminazione di prodotti di scarto che non possono essere ulteriormente degradati. Ok? Perciò in realtà questo processo di fusione oppure delle vescicole di esocitosi oppure la formazione di quelle di endocitosi sono dei meccanismi che si svolgono continuamente e che sono fondamentali perché anche una cellula perenna, cioè che dura per tutto l'arco della vita, in realtà nei suoi componenti si rinnova costantemente. E questo processo è molto importante. Abbiamo parlato dell'autofagia, che è un altro modo con il quale uno rinnova i componenti intracellulari. L'endocitosi, l'esocitosi ci permette di rinnovare la membrana plasmatica. Abbiamo detto c'è la fluidità della membrana, è un elemento fondamentale per poter svolgere queste attività che già richiedono dell'ATP, delle energie per formare queste vescicole, ad esempio nel caso dell'endocitosi, oppure come abbiamo visto quelle che richiedono la formazione delle vescicole di esocitosi. E quindi è un processo molto attivo e quando c'è la fusione, sono stati fatti alcuni esperimenti di fusione cellulare che permettono semplicemente di distinguere qual è l'origine delle molecole che appartengono a ciascuna delle cellule iniziali, in realtà si vede che con il passare del tempo, se siamo a temperatura di 37 gradi, c'è una ridistribuzione delle molecole alla superficie
e quindi questo significa che queste molecole hanno una mobilità. In effetti ci saranno dei spostamenti che tra l'altro non sono casuali, ma ci sono praticamente delle molecole intracellulari o a volte extracellulari che sono in grado di aiutare lo spostamento o ad esempio di avvicinare delle molecole, e questo innesca un segnale. E quindi c'è la possibilità, non solo perché è fluida e quindi un movimento casuale, ma di avere dei movimenti che sono assolutamente orchestrati dall'interazione con, dall'interno oppure dall'esterno della cellula. Questo stesso tipo di esperimento può essere fatto oggi con la tecnica che avevamo descritto all'inizio della traccia, e quindi di avere delle molecole fluorescenti che vengono specificamente spente. Queste molecole a questo punto spente corrispondono a una zona della membrana plasmatica che non è più fluorescente. Studiare la cinetica con la quale recupero la fluorescenza, perché dove è nero è la molecola che non è più fluorescente. Abbiamo detto avremo il controllo per verificare che non sia dovuto a un recupero della fluorescenza. Qua in questo caso non c'è il controllo, ma il disegno è fatto in modo tale da farvi capire che la ridistribuzione delle molecole spente si distribuiscono anche loro lateralmente, e quelle accese man mano invadono lo spazio che era quello spento. E quindi qua era tutto acceso, qua ho fatto il bleaching, l'illuminazione, ha spento queste molecole che erano nella zona sottoposta a questa forte intensità di luce. Le molecole, con il passare del tempo, e io a questo punto lo posso misurare, qual è il tempo necessario per avere questa ridistribuzione, e vediamo con il passare del tempo, che è l'ordine di alcuni minuti, si riesce ad avere una situazione che riporta praticamente globalmente leggermente meno intenso, perché le molecole spente sono sempre spente e quindi globalmente l'intensità è un po' più bassa, ma vedete come abbiamo recuperato la fluorescenza nello spazio che era prima spento. E quindi gli esperimenti che erano diffusione prima sono più vecchi ed erano rivolti essenzialmente alla componente proteica. Questo può essere fatto anche per vedere la fluidità della parte dei lipidi all'interno di queste strutture. Se abbasso la temperatura, tipicamente a 4 gradi, in realtà perdo questa mobilità. Perciò come controllo posso utilizzare sia fissare le cellule sia abbassare la temperatura in un modo in cui non ci sono più gli spostamenti, uno perché cambia la fluidità del doppio strato fosfolipidico. La stessa cosa quando c'è bassa temperatura e avete la bottiglia d'olio in campeggio che è rimasta fuori, ok? E quindi questo, vedete subito come cambia la consistenza. L'olio e le molecole sono sempre le stesse, ma il modo con il quale si organizzano cambia, e quindi fa cambiare lo stato della fluidità. Poi la superficie della membrana plasmatica, troveremo delle zone che sono con una composizione particolare. Anche in questo caso ci sono dei domini, ci sono delle zone della membrana dove la composizione in lipidi di membrane è diversa, e non solo. Anche la parte proteica è abbastanza specifica, e queste zattere lipidiche si organizzano già a livello del reticolo endoplasmatico e poi vengono trasportate. E avevo già accennato, quando abbiamo parlato del reticolo endoplasmatico, al fatto che ci sono delle zone dove si accumulano fosfolipidi di membrana che sono saturi. E vedete che quando sono saturi riescono ad avere un impacchettamento molto più denso. E l'altro aspetto è che la proporzione in colesterolo in queste zone è maggiore rispetto a quello che si può osservare comunemente. Qua è eccessivo perché nell'altra parte non è più stato messo nessuna molecola di colesterolo, ritenete che qua la densità è maggiore rispetto a quello che si osserva nel resto della membrana plasmatica. E queste sono le famose zattere lipidiche, che hanno alcune caratteristiche, sono un po' in rilievo, e poi accumulano molte sul lato qua del lume del reticolo endoplasmatico, e quindi quello che corrisponderà all'extracellulare, delle proteine particolari, molte delle quali sono, oltre al fatto di avere delle caratteristiche, diciamo, di interazione specifiche con quello che sarà poi dopo la membrana basale, ad esempio, le membrane, la parte extracellulare, è molto denso anche di queste molecole che sono ancorate, se ricordate, con le ancore GPI, e quindi questa è la presenza appunto di queste molecole. Quelle che non possiedono questo tipo di zuccheri particolari in realtà sono escluse da entrare a far parte di queste zattere lipidiche. Le zattere sono fondamentalmente, se vogliamo, per quello che dà questo tipo di nome, come delle zone che si spostano a questo punto avendo già organizzato un insieme di proteine che devono funzionare assieme. Ricordate questo concetto che vi ho detto, la differenza tra un procariote e un eucariote, la differenza che c'è tra un open space e il fatto di avere delle pareti dove uno può organizzare delle attività, oltre al fatto di separare gli ambienti, può utilizzare la parete come supporto. È molto evidente quando parliamo della membrana interna dei mitocondri e dell'associazione di tutte le molecole che intervengono nella catena respiratoria. E quindi le membrane permettono di organizzare già la contiguità tra proteine che devono interagire fra di loro, che partecipano alla stessa tipologia di attività. A livello della membrana plasmatica, questo è un esempio, cioè queste zattere lipidiche servono da supporto particolare per le proteine che abbiamo visto sull'altra diapositiva, cioè queste a questo punto sono molecole che parteciperanno, in particolare nella comunicazione cellulare, a catene di eventi che necessitano di avere queste diverse molecole le une vicino alle altre. Ok? E quindi queste unità, quando si spostano tutte le proteine che devono funzionare assieme e si spostano all'interno del doppio strato fosfolipidico, di cui in realtà fanno parte perché è composto da fosfolipidi. Semplicemente la composizione è diversa, in particolare per quanto riguarda le code idrofobiche che sono sature. Il che significa che non tutti acidi grassi saturi siano per forza negativi o che bisogna escluderli, per quello che quando si parla di alimentazione si insiste sul fatto di mantenere le diverse tipologie di alimenti, di mantenere un equilibrio e non di andare verso la soppressione eccessiva, proprio drastica, di una tipologia di alimento, perché si perdono caratteristiche che hanno questo tipo di risvolto e quindi avere queste acidi grassi saturi che permettono la produzione dei fosfolipidi, delle zattere lipidiche, in realtà è fondamentale, perché se non le abbiamo non riusciamo ad avere le zattere lipidiche e se non ci sono le zattere lipidiche non c'è l'organizzazione di queste molecole che devono lavorare assieme. Questa è una volta che siamo a livello della membrana plasmatica e quindi troviamo l'organizzazione, come dicevamo, con le proteine ancorate ai GPI che sono verso lo spazio extracellulare. Queste zattere contengono i diversi lipidi di cui abbiamo parlato, che compongono le membrane plasmatiche, le membrane in generale e in questo caso la membrana plasmatica. Vedete che la specificità è nella presenza della saturazione e quindi ci sono sia dei fosfolipidi sia dei sengolipidi. I fosfolipidi devono essere saturati nella parte delle code idrofobiche, che è quello che le distingue in questo caso da quelle che sono invece nella parte più fluida. L'altra componente è il glicerolo, che è anche un importante componente, è molto ricco qua e aumenta a questo punto la rigidità. Questo vi fa capire perché va benissimo quando siamo in grado di realizzare le zattere lipidiche, perciò non poterle realizzare è negativo se non avessi nulla come acidi grassi saturi. Nello stesso tempo avere troppi acidi grassi saturi nei fosfolipidi di membrana vi dice avere una membrana che diventa molto rigida e quindi perdiamo la capacità di svolgere facilmente endocitosi e esocitosi. Queste si formano man a mano che andiamo avanti nella formazione appunto delle vescicole e si raggruppano in modo tale da avere queste zone che sono particolarmente ricche di queste, abbiamo detto, tipologie di fosfolipidi e di glicerolo. E la cosa molto importante è che è un modo per concentrare determinati moduli della comunicazione cellulare. A questo punto sono tipicamente le vescicole che contengono queste zattere lipidiche indirizzate verso la membrana plasmatica. All'interno del corredo di proteine che rimangono associate alla membrana plasmatica, abbiamo detto ci sono quelle che sono ancorate attraverso la coda GPI, ci saranno quelle transmembranari totalmente e quindi che hanno un dominio extracellulare, un dominio transmembranare, un dominio citoplasmatico, mentre quelle ancorate attraverso le code idrofobiche, se attraverso un GPI sono soltanto sulla parte extracellulare, potranno rimanere alla superficie cellulare oppure un taglio proteolitico potrà rilasciarle, ma in questo caso sono secrete. Ok? sul lato intracellulare potranno rimanere dovuto all'aggancio, anche in questo caso, di un acido grasso, ma sono quelle sintetizzate dai ribosomi liberi che hanno subito la modifica forza adduzionale dell'aggiunta della coda idrofobica e inseriti nel doppio strato fosfolipidico. Potranno anche loro essere tagliate, più delle volte sono importanti, le troviamo anche loro nelle zattere lipidiche, sono importanti perché è un modo per lasciare delle molecole che normalmente sarebbero solubili nella vicinanza del recettore di membrana. Riprendendo, se questa è la membrana plasmatica, avremo quelle che sono delle molecole transmembranari, ok? E quindi è un dominio extracellulare, un dominio transmembranare, un dominio citoplasmatico, d'accordo? Quelle che sono ancorate con le code GPI sono soltanto di qua. E questo è il GPI. Okay, che fa parte il fosfolipidio di membrana che permette l'ancoraggio. Questa molecola o rimane qua ed è, potrà aiutare una molecola transmembranare nel suo lato extracellulare. Oppure potrà essere tagliata e a questo punto la ritroveremo come una proteina che è stata secreta. Giusto? Altro scenario, quelle che hanno tipo la prenilazione sono invece sul lato intracellulare, potranno interagire con delle proteine transmembranare sul lato citoplasmatico. Ok? Se sono tagliate, sono rilasciate all'interno della cellula. D'accordo? Questo insieme di molecole, c'è qualche problema? Sì, c'è un problema. Vabbè, se non vedevi non posso fare niente. Purtroppo, sì, prima c'era una bella lavagna qua. Allora, capito la differenza e come, da dove arrivano? Questa proteina è stata sintetizzata da ribosomi liberi, ha avuto l'aggiunta della coda inserita sul lato citoplasmatico. Questa proteina è stata sintetizzata dalla via segretoria e quindi reticolo endoplasmatico, aggancio al GPI, trasportata, esposta alla superficie cellulare. Ok? Quelle che sono esposte alla superficie cellulare, questa parte qua, cosa corrisponderà? Alla glicosilazione. Le glicosilazioni avvengono soprattutto quelle più, l'aggiunta di proteoglicani avviene in quale compartimento? Nel Golgi. Se avviene nel lume del Golgi, dove troviamo la parte dove ci sono i proteoglicani? All'esterno della cellula. Ok? E quindi la parte glicosilata con i proteoglicani si trova sulla parte extracellulare. Quello che qua sembra che siano delle cellule che siano derivate da un cervo, ok? Ma comunque aiuta a ricordare che questa è la parte dei zuccheri. la natura di queste diverse proteine e la loro, diciamo, funzione, in quale ambito le ritroveremmo, dipenderà un po' dalla loro struttura, anzi dipende molto dalla loro struttura, della loro specificità di interazione, e le possiamo raggruppare in macrocategorie. Queste macrocategorie sono le seguenti: ci saranno delle proteine transmembranari che sono importanti per l'adesione cellulare. Le cellule, in realtà nemmeno tanto le cellule del sangue, e quindi ancora una cosa a parte, prendiamo le cellule di tutti i tessuti, hanno bisogno dell'interazione con l'esterno, ho già menzionato questo. E l'esterno può voler dire essere fianco a fianco con il suo vicino, e quindi loro fanno una comunicazione, ok? Toccate qua, e questo è un'adesione cellula a cellula, cioè le cellule vicine hanno le molecole sull'extracellulare che interagiscono fra di loro. Quando interagiscono fra di loro, per separarle io dovrò intervenire, cioè se prendo queste cellule non riesco a disperderle perché rimangono attaccate una con l'altra. Questa è l'adesione cellula a cellula. Queste adesioni cellule sono mediate da proteine transmembranari. Attraversano la membrana di una cellula, hanno il dominio extracellulare, la stessa cosa dall'altra parte, e si tengono. Vi ricordate il filmato che vi ho fatto vedere, uno dei primi, sulla GFP, in cui all'inizio era una verde diffusa e poi si concentrava la fluorescenza dove erano a diretto contatto, ok? La fluorescenza era dovuta a una proteina di fusione che aveva la lampadina GFP, e questa proteina di fusione era una molecola di adesione cellula a cellula, e quindi appena si toccavano le membrane delle due cellule dello stesso tipo è come uno zip, ok? In realtà si interagiscono fra di loro e rimangono attaccate. E vedevamo questa fluorescenza che si concentrava perché erano tutti i punti in cui si sigillavano, se vogliamo, le due membrane plasmatiche delle due cellule filie che interagivano una con l'altra. E quindi avremo le molecole di adesione che permettono questo. Sono delle proteine transmembranare che permettono di cucire queste membrane plasmatiche delle cellule che sono vicine dello stesso tipo. Poi ci saranno, non tutti i tessuti sono composti solo da cellule. Abbiamo già accennato al fatto che c'è l'ambiente esterno. L'ambiente esterno può essere vuoto. Cosa intendo per vuoto? Tipo il tratto intestinale, ok? Le cellule che sono sulla parete dell'intestino affacciano il vuoto, affacciano il tratto intestinale, e quindi su questo lato non avranno nessuna tipologia di adesione, non troveremo le molecole di adesione. Troveremo altre tipologie di molecole, altre tipologie di strutture, perché ad esempio sarà la zona dell'assorbimento. E quindi per fare l'assorbimento avrò delle proteine specifiche che mi permetteranno di fare l'assorbimento. In compenso, su quel lato lì non avrò molecole di adesione. Invece le molecole di adesione le ho quando l'interfaccia, e quindi se questo è l'esterno, qua non ho nessuna molecola di adesione. Qua avrò un'altra cellula e avrò di nuovo queste qua che interagiscono. Poi l'adesione cellulare, le diverse tipologie e tutto, non preoccupatevi, vi vedo preoccupati, vorreste sapere quali sono tutte le adesioni cellulari, per adesso no, ma fra poco sì, ok? Non rilassatevi troppo. Quello che dicevamo è sul lato extracellulare posso avere delle zone dove queste sono cucite assieme. Qua ci sono delle fibre e ci sono alcune cellule che sono invece molto di più in mezzo alle fibre. Tant'è che le chiamiamo fibroblasti. I fibroblasti sono in mezzo alle fibre e fanno delle fibre. Questo sarà il tessuto connettivo. Il tessuto, vi ricordate quando abbiamo detto la pelle? La pelle è uno strato epiteliale, quindi delle cellule che devono stare bene assieme, che in realtà si sposta su una matrice gelatinosa, che è il connettivo sottostante. Questo connettivo è fatto essenzialmente di fibre e di alcune cellule. Sia queste cellule, sia quelle che sono l'epitelio, è comunque attaccato, non è che è staccato dal resto, cioè dal tessuto connettivo. E quindi abbiamo delle altre tipologie di adesione che ci permettono di realizzare l'aggancio sulle fibre. Ok? E ce l'hanno ovviamente anche i fibroblasti, si agganciano sui sulle fibre. Anche perché se non avessero l'aggancio sulle fibre, che forma avrebbero? Sferiche. Ok? Perché? Perché se non riesco a mettere i picchetti, la tende crolla. E la forma meno organizzata è quella sferica, mentre attraverso le molecole di adesione riesco a organizzare il citoscheletro. E quindi tra le molecole che saranno esposte alla superficie ci sono le molecole di adesione. Tutto questo per questa categoria qua, ok? Questa categoria in questo caso è un'adesione con una fibra o con una cellula? Fibra, ok? No, queste sono delle fibre di collagene. Il collagene sono le più grosse fibre che troviamo nello spazio extracellulare. E quindi abbiamo le molecole che saranno importanti per l'adesione cellulare. Poi abbiamo delle molecole che saranno importanti per i trasporti. Queste molecole hanno una caratteristica di poter far entrare altre molecole all'interno della cellula. E messo al plurale, e hanno, ce ne sono di diverse tipologie e avranno diverse specificità. Non c'è il trasportatore che qualunque cosa si presenti trasporta. Di nuovo è un problema di selezione e di vedere quali sono le molecole che possono entrare. Uno per tutti c'è un trasportatore al glucosio, ad esempio, che permette di trasportare specificamente il glucosio. Questo ci porterà a discutere quelli che sono degli aspetti della specificità e nella direzionalità dei trasporti e se i trasporti chiedono una fonte energetica oppure no. Sono dei trasporti che potranno essere praticamente gratuiti da un punto di vista energetico, ci sono dei trasporti che invece necessitano di investire consumando molecole di ATP per svolgere il trasporto. Poi c'è un'altra tipologia, cioè tra le tipologie di trasportatori ci sono quelli che sono veri e propri canali, e questi recettori canali anche loro hanno delle specificità, non lasciano passare qualunque molecola e strutturalmente sono come delle porte che si aprono, e quindi il canale può essere aperto oppure può essere chiuso, e ci sono diversi modi con i quali si possono regolare l'apertura e la chiusura dei canali. Perciò distingueremo i trasportatori e i canali, però fanno sempre parte delle molecole che, o delle strutture, perché sono più proteine che si organizzano a formare un trasportatore o un canale, fanno sempre parte della famiglia delle strutture che permettono di far entrare fisicamente delle molecole all'interno della cellula oppure di farle uscire. Ma c'è un passaggio fisico di qualcosa. Mentre l'altra categoria ancora sono le proteine recettoriali, che ricevono un messaggio, ma sono in grado di trasformare questa informazione ricevuta sul lato extracellulare in un segnale intracellulare senza che debba entrare la molecola segnale stessa. Se vogliamo, è il disegno che io vi ho fatto qua. Questo può essere, vi ho detto, mettiamo un recettore, questi si chiamano recettori. La molecola segnale interagisce con il recettore e questo provoca un'attivazione all'interno della cellula, ma non è necessario che il segnale entri nella cellula stessa. In effetti si parla di trasduzione, perché trasdurre vuol dire trasmettere all'interno il segnale senza però che il segnale stesso debba entrare. Ok? E questi sono la sfera, diciamo, dei recettori della comunicazione cellulare. E poi ci sono delle proteine che, come dicevamo, sono in pratica la nostra carta d'identità personale. Sono queste forme di glicosilazioni che sono specifiche e permettono di assicurare, diciamo, ad esempio la compatibilità tra donatori diversi quando c'è un problema di trapianto eterologo vuol dire da una a un'altra persona, e in questo caso le loro carte d'identità devono essere sufficientemente vicine da non scatenare una risposta immunitaria. Questo non possiamo svilupparlo, però è una sfera molto interessante, perché è il modo con il quale matura il nostro sistema immunitario e per una selezione di e l'eliminazione delle cellule che produrrebbero anticorpi contro le nostre stesse cellule. Diciamo dal riarrangiamento genico, però se vado in quella direzione non ne esco più, se è l'unico caso il gene delle immunoglobuline, che va incontro a un riarrangiamento genico, cioè mentre per il differenziamento cellulare, tutto quello che avevo detto, c'è la libreria e poi leggiamo dei capitoli diversi, ciascun toma corrisponde a un cromosoma, leggiamo delle pagine diverse, questo è l'eucromatina, il resto è messo da parte l'eterocromatina, ok? L'informazione genetica è la stessa in tutte le cellule. Spesso si fanno le analisi sulle cellule del sangue perché è la cosa più facile da recuperare, però si possono fare su qualunque tipologia, tracce di DNA nostro, e lì c'è tutta la sfera delle analisi del DNA nella sfera della criminalità e tutto l'aspetto forense, no? Cioè, perché? Perché se io tocco, in realtà lasciando parte di cellule anche morte, ma avendo tracce di DNA, questo corrisponde a una mia identità. Questo si traduce con, a livello cellulare, il corredo di molecole esposte che presentano delle glicosilazioni specifiche. Cioè possiamo avere il riconoscimento dell'identità a livello DNA, ed è una cosa, e averlo a livello cellulare, si manifesta la superficie cellulare. La superficie cellulare avremmo appunto quello che ci caratterizza. Allora, tornando al sistema immunitario, il gene delle immunoglobuline è l'unico caso in cui a livello DNA ho una ricombinazione, una modifica del gene. Questa modifica del gene nelle cellule dei linfociti è quello che mi permetterà di generare tutte le categorie di immunoglobuline che mi potranno difendere. Questa ricombinazione genica avviene in modo casuale e quindi potenzialmente posso produrre delle immunoglobuline che reagiscono contro le mie stesse cellule. D'accordo? La casualità fa produrre tutte immunoglobuline che hanno la parte variabile e quindi riconosce qualunque tipologia di potenziale antigene. Tra questi possono esserci le molecole di me stessa e quindi provocherebbe una reazione autoimmune, il mio sistema immunitario contro me stessa. Mentre si stabilisce e si producono tutte queste cellule che producono ciascuna queste, potenzialmente questi anticorpi diversi, c'è una specie di finestra di selezione in cui devono passare. Se producono degli anticorpi, che a questo punto sono ancora esposti alle superfici membranali, che si legano molto a me stessa, visto che è all'interno dell'organismo, si legano, e questo, passando da questo filtro, se si legano vuol dire che sono pericolose. Cosa fa? Attiva il segnale di morte. Oddio, è stato più vero del dovuto, no? Non volevo arrivare fino a sparare, no? Non deve sparare, deve solo. Allora, riprendiamo. Questo, se io non la riconosco, non produco un anticorpo pericoloso per le mie cellule e quindi posso lasciare questa cellula andare avanti. Chi invece aderisce vuol dire che riconosce me stessa, lei mi fa morire. E quindi c'è la selezione, la casualità fa sì che le cellule possano esporre qualunque tipologia di parti variabili. La selezione fa morire, indurre a suicidio le cellule che espongono molecole che potrebbero essere dannose, cioè provocare una risposta autoimmune. E allora mi fa morire. Quindi attraverso questo meccanismo c'è una selezione delle cellule potenzialmente pericolose. Questo avviene alla superficie, cioè l'interazione tra quella che produce potenzialmente gli anticorpi e quella che fa da filtro. Ovviamente il loro livello di comunicazione, non è che si possono guardare il DNA, ok? In realtà è l'interazione che si manifesta, perché dall'espressione genica c'è un'esposizione fuori, da un lato di immunoglobuline e dall'altro di questa copertura che è rappresentata dai determinanti che sono specifici nostri, e questo ha a che fare con i fattori rhesus del sangue e tutte le molecole del sistema maggiore di istocompatibilità, per quelli che hanno già letto qualcosa in merito. E quindi ha a che vedere questa ultima categoria con la ricognizione, e sono delle proteine, diciamo, di identità. Su questa parte, che è molto interessante, del sistema immunitario, però qualcosa accenderemmo, ma il grosso lo farete nel corso del secondo anno, dove c'è una parte proprio dedicata all'immunologia. Ci sono però delle molecole che possono comunque attraversare il doppio strato fosfolipidico. Quindi vediamo, quelle che potranno attraversare il doppio strato fosfolipidico senza avere la necessità di trasportatori, e quelle invece che necessitano assolutamente di sistema di trasporto o di canali. Allora, abbiamo già avuto un esempio quando abbiamo parlato degli estrogeni e del recettore agli estrogeni. Vi ricordate quando abbiamo parlato dei fattori trascrizionali e dell'insieme delle regolazioni dell'espressione genica? C'era una tabella che faceva vedere questi elementi di risposta. Vi ricordate con le sequenze? Io ho preso l'esempio in particolare del recettore agli estrogeni, e questo recettore agli estrogeni lo troviamo a livello intracellulare, neanche extra, ma comunque ci sono anche quelle intracellulari, perché la natura stessa degli estrogeni, che ricorda quella del colesterolo, permette a questo tipo di molecola l'attraversamento del doppio strato fosfolipidico. Quindi ci sono delle molecole che sono sufficientemente piccole e idrofobiche, possono attraversare il doppio strato fosfolipidico e possono entrare. Ci sono ad esempio alcune che hanno questa caratteristica e per questo sono dannose. Quando non sono delle molecole ovviamente che sono normalmente presenti e che possono essere invece tossiche, e il fatto di avere per queste perso la barriera rappresentata dalla necessità di un trasportatore. Cioè, se una proteina necessita di un trasportatore, i trasportatori attraverso la selezione può rappresentare un impedimento all'entrata all'interno della cellula. Se una molecola invece attraversa liberamente il doppio strato fosfolipidico, allora me la ritroverò nel lato intracellulare. E in effetti ci sono, ad esempio, respirare del benzene, presenta questa o alcune droghe che riescono a avere un effetto semplicemente perché riescono a attraversare le membrane biologiche e quindi a poter passare nei strati anche più profondi. Mentre tutti gli epiteli attraverso questa interazione cellule-cellule nella parte superiore hanno veramente è una cosa che le sigilla, in modo tale che le molecole qua non possono passare direttamente. E quindi tutto quello che è epitelio ha a che vedere con il contatto esterno. Il nostro naso è foderato di epiteli, che all'interno della bocca è foderato di epiteli, tutto quello che è, tutto il tratto respiratorio, tutto il tratto intestinale, ok? Perché in realtà sono in contatto con l'esterno, anche se le molecole dall'esterno passano attraverso cavità e quindi entrano nell'organismo. Il fatto di avere gli epiteli è una cosa fondamentale, perché gli epiteli hanno queste interazioni cellule-cellule e in particolare sono sigillate nella parte che è esposta all'esterno. E quindi tutto quello che entra nell'organismo deve passare attraverso i trasportatori, a meno che siano molecole che in realtà passano liberamente attraverso il doppio strato fosfolipidico. In questo caso loro attraversano. In alcuni casi è positivo, in alcuni casi è negativo. È positivo se si tratta dell'ossigeno, in effetti noi attraverso la respirazione dobbiamo acquisire ossigeno e rilasciare anidride carbonica, e questi gas passano attraverso il doppio strato fosfolipidico. Vedete che il tratto dell'acqua è un ni, un po' sì, un po' in realtà no. Le molecole d'acqua possono attraversare il doppio strato fosfolipidico, ma come vedremo nella maggior parte dei casi passano attraverso dei pori specifici per le molecole d'acqua, perciò in realtà anche loro passano attraverso un trasporto. Quello che di sicuro non può passare liberamente sono delle molecole come i zuccheri, perché sono idrofilici e quindi non passano, anche se sono singoli zuccheri come il glucosio, non passa liberamente. Perché? Perché è pieno di gruppi idrossili e quindi è idrofilico. In effetti i zuccheri sono solubili, ma il doppio strato fosfolipidico nella parte idrofobica respinge queste molecole, non ne vuole sapere, e quindi i glucosi non passano liberamente attraverso il doppio strato fosfolipidico. C'è bisogno di trasportatori del glucosio, il glucosio e gli altri zuccheri. Non passano le grosse molecole, non passano le proteine. Non passano liberamente attraverso il doppio strato fosfolipidico e non passano soprattutto ioni, che pur essendo questa volta sì veramente piccolissime, il fatto di avere una carica elettrica di nuovo le rende il doppio strato fosfolipidico che le esclude del fatto di poter passare. Tutto quello che ha delle cariche elettriche ed è in grado di interagire con le molecole d'acqua non passa attraverso il doppio strato fosfolipidico. In effetti molecole, ad esempio, come lo stradiolo, che è questo analogo degli estrogeni, non è solubile nell'acqua. Uno o l'altro. Se sei solubile nell'acqua, non riesci a passare attraverso il doppio strato fosfolipidico. Se una molecola idrofobica è sufficientemente piccola, riesci a passare attraverso il doppio strato fosfolipidico. Quindi in questo caso avremmo la necessità, se non quelle che passano possono, si dice, diffondere attraverso il doppio stato fosfolipidico, quelle che non possono passare avranno bisogno di trasportatori. Dopo l'intervallo possiamo vedere la nozione di diffusione semplice oppure di trasporto attivo.